Allora, oggi incomincio a parlarvi delle sentenze interpretative della Corte, espressione equivoca ma mai consolidata. Perché equivoca? Perché tutte le sentenze sono frutto di interpretazione, il mestiere del giudice è interpretare, perché tutte le sentenze hanno una parte motiva, come si dice in gergo, c'è una motivazione in cui si dà l'interpretazione delle disposizioni impugnate e di quelle richiamate. Però le sentenze interpretative segnano un'evoluzione, diciamo, della giurisprudenza della Corte rispetto alla tipologia basica, non si dice basica in italiano, di base, per cui le sentenze sono quelle di merito o di inammissibilità, e quelle di merito sono di accoglimento oppure di rigetto, con le differenze ontologiche che vi ho spiegato, per cui le sentenze di accoglimento operano il mondo delle cose perché dichiarano illegittima una disposizione di legge o un atto, quelle di rigetto invece operano il mondo delle idee perché decostruiscono il dubbio costruito dal giudice remittente. Vi dicevo, la disciplina della Corte risale a una legge del 53, che è una legge, buona legge, ma una legge fatta bendati, nel senso che non si aveva nessuna esperienza di giudizio sulle leggi, e non solo in Italia. E di conseguenza la legge che disciplina la Corte non è molto evoluta nel disegnare lo strumento giurisprudenziale della Corte. La Corte ha dovuto evolversi da sole. È abbastanza normale che la pratica vada avanti stimolando la disciplina legislativa. Avviene ovunque, no? Accadono prima i fatti e poi c'è la legge che provvede a dare stabilità alle soluzioni. In Italia non è mai successo, cosa che è successa in Germania subito e in Spagna appena è partita la Corte Tribunale Costituzionale. Nel senso che il nostro legislatore non si è mai preoccupato di dotare la Corte di strumenti più ricchi che quelli di dire accoglimento o rigetto. La soluzione individuata dalla Corte è venuta fuori dalla sua giurisprudenza un pezzo alla volta, di conseguenza. E il primo esempio interessante, che ha fatto molto discutere, sono le cosiddette sentenze interpretative di rigetto. Essendo sentenze di rigetto, sono sentenze che operano nel mondo delle idee, rigettano la questione sollevata dal giudice. Il giudice impugna una legge perché ha il dubbio che la norma che lui sta ricavando da quella legge sia in contrasto contro una norma che lui ricava dalla Costituzione, antinomie, e prospetta questo dubbio alla Corte. La Corte, ovviamente, se rigetta la questione, vuol dire che accetta il dubbio, ma dice che è infondato. Ma può capitare che invece il dubbio sia un dubbio che deriva da una cattiva attività interpretativa fatta dal giudice. Nel senso che il giudice ha mal interpretato la legge impugnata. Le sentenze interpretative di rigetto dichiarano infondate le questioni, ossia i dubbi circa il contrasto tra norme, perché è sbagliata l'interpretazione della disposizione oggetto. C'è, in sostanza, non un vizio di costituzionalità della norma, ma un vizio di interpretazione della disposizione impugnata. Da quella disposizione non si doveva ricavare quella norma. Qui è una famosa sentenza della Corte, è una di quelle massime che vengono ripetute ogni giorno. In linea di principio le leggi, che sono cose, non si dichiarano costituzionalmente legittime perché è possibile darne interpretazioni costituzionali, che sono idee, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Sembra una di quelle cose che si mettono dentro nei cioccolatini Perugina. È chiara come massima, è chiara, ma è anche produttiva di molte conseguenze. Che cosa sta a dire? Sta a dire il giudice è signore dell'interpretazione delle leggi, ma la sua attività interpretativa non è un'attività priva di regole. Esistono regole sull'interpretazione. Le regole sull'interpretazione, per esempio, sono quelle contenute nelle preleggi, dove si dice che le leggi vanno interpretate per il senso comune delle parole e per il significato che se ne ricava, e se non si riesce ad andare avanti si applica l'analogia oppure i principi generali del diritto. Quelle sono regole sull'interpretazione, di cui noi possiamo dire che sono regole scontate, i giudici si sono sempre comportati così, ma diciamo che appartiene allo strumentario del giudice avere un certo bagaglio di regole, criteri e argomenti, e sono quelle robe che voi imparate qui, non qui, ma in questi 5, 6, 7, 8, 9, 10 infiniti anni in cui vi allenerete come giovane giuristi. È questo che imparate qui essenzialmente, che non è una cosa da poco, anche perché non c'è nessun insegnamento che vi insegna le regole di interpretazione, lo si apprende per imitazione. Questa è una tradizione dei nostri studi giuridici. In più ci sono dei corsi di filosofia, teoria generale, eccetera, che forse, probabilmente, auspicabilmente, qualche path, qualche strada ve la indicano, no? Questo è uno dei criteri che la Corte suggerisce, anzi non suggerisce, impone. Cosa vuol dire questo criterio? Vuol dire che se tu sei in dubbio sull'interpretazione da dare a una disposizione di legge, devi scegliere l'interpretazione conforme a Costituzione. Questa è la dottrina dell'interpretazione conforme, che è la dottrina di tutte le corti costituzionali che io conosco, che è, diciamo, l'evoluzione del criterio tradizionale, che risale ai Romani, dell'interpretazione sistematica. Tu hai più fonti del diritto, c'hai più leggi, più atti, più disposizioni, c'hai questa vasca da bagno stracolma di atti normativi, devi cercare di interpretare in modo sistematico, non cercando ciò che contrasta, ma cercando ciò che si concilia. Non so se mi spiego. È abbastanza normale, no? Se hai più scelte interpretative, devi scegliere l'interpretazione che fa sistema, non quello che fa contrasto tra gli atti. Qui si applica un criterio di gerarchia, per cui è obbligatorio interpretare le leggi in modo che siano conformi a Costituzione. E lo stesso si può dire per il diritto europeo. È obbligatorio interpretare le leggi in modo da renderle compatibili con l'ordinamento europeo, oppure con la Carta dei diritti dell'uomo di cui vi parlerò. Sono tutti esempi di interpretazione conforme. La Verfassungskonforme Auslegung, che il modello è stato elaborato dalla giurisprudenza tedesca e noi l'abbiamo ereditato e ritradotto, è un canone che vige in tutto il mondo. I giuristi americani ne fanno un monumento addirittura di questo canone, perché siccome il legislatore è sovrano e il giudice non deve sovrapporsi all'opera del legislatore, nel mondo di common law l'idea che l'interpretazione conforme sia un obbligo è certa, no? Tu devi interpretare le leggi in modo da ridurre i contrasti. Anzi, loro usano un argomento che noi non useremo perché ci verrebbe da dire, e cioè l'argomento che del legislatore è coerente. Il legislatore si presume essere coerente e non deficiente. Noi che li vediamo in vista, negli occhi i nostri legislatori, partiamo forse dal presupposto opposto, che il legislatore è deficiente e quasi mai è coerente. Però la coerenza è un obbligo nostro, noi dobbiamo cercare di interpretare in modo da riportare le cose a un quadro di coerenza. Il che significa che la Corte, quando pronuncia questo tipo di sentenze, non ci sta dicendo nulla sulla fondatezza del dubbio, non ci sta dicendo che il dubbio è infondato, ci sta dicendo che il dubbio manca di un presupposto, di una corretta interpretazione della disposizione impugnata. Cioè, se fosse quella l'interpretazione necessaria, probabilmente la Corte direbbe che la questione è fondata. Ma secondo la Corte c'è una via di interpretazione che consente al giudice di dare alla disposizione un significato uniforme alla Costituzione. Si impugnano le disposizioni per le norme che significano e si devono applicare al caso concreto, in quanto si assume che violino le norme espresse dalle... Che cavolo c'è scritto? Non lo capisco. E quando non mi capisco mi irrito. Va bene, sì. Ho capito, ma non mi pare molto significativo. Un esempio. La Corte di Cassazione, notate, stiamo parlando non del pretore di Vatelapesca di Sotto, anche il giudice di pace del Vatelapesca di Sotto, che generalmente non è quotato come un faro di scienza giuridica, ma della Cassazione. E la Cassazione dubita, chi lo scrive questo? Qui vi dico, è una sentenza della Corte, questo è il fattino. Allora, le sentenze della Corte, non so se c'è una slide che ha una sentenza della Corte, vabbè. La sentenza della Corte c'ha una parte in fatto, motivazione in fatto, e una parte in motivazione in diritto. La parte in motivazione in fatto ci dice che nella causa Ciccio contro Tizio, Tizio solleva una questione e il pretore, o il giudice che è, la presenta alla Corte. Viene depositate le memorie, le parti si costituiscono, dicono che, sostengono questo, sostengono quest'altro, per cui è un racconto dei fatti di causa. Questa parte è ampiamente scritta dagli aiuti di studio, che fanno in sostanza la sintesi di quello che è avvenuto. Poi c'è la parte in diritto, la parte in diritto invece è quella che porta la motivazione del dispositivo. Alla fine c'è un dispositivo che dice: per questi motivi la Corte dichiara infondata la questione oppure dichiara la illegittimità della legge talebana. Questo dispositivo, che è quello che conta in Italia, è preceduto da una motivazione che ci dice qual è l'argomentazione, quali sono le interpretazioni che la Corte ha prodotto per giungere a quella conclusione. Qui siamo nel considerato in diritto, il cosiddetto fattino. Il fattino è il riassunto che fa la Corte del caso, per cui non ci racconta più che cosa ha detto Tizio e che cosa ha detto Caio, ma ci dice qual è il caso che la Corte sta affrontando. E spesso il fattino è una rielaborazione di quello che il giudice ha detto, per precisare quale sia il problema giuridico, il problema costituzionale. La Corte di Cassazione dubita della legittimità di una certa norma del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, vedremo che questo è una cosa molto importante per capire la giurisprudenza della Corte, che la riparazione per l'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche in caso di archiviazione per morte del reo. Allora, se il reo viene assolto con qualche formula, c'è la riparazione per ingiusta detenzione. La mattina vi svegliano, vi buttano giù dal letto, vi arrestano perché siete sospettati di omicidio, vi cacciano in prigione, state in prigione in attesa di giudizio tot mesi, anni, e a quel certo punto vi dicono: oh, ci siamo sbagliati, e siete assolti. Scatta la giusta riparazione, nel senso, voi avete subito una ingiusta detenzione. Ma se crepate nel frattempo? Problema. State così bene in carcere che vi viene un coccolone e crepate. Gli eredi possono valere, far valere l'ingiusta detenzione del loro dante causa, detto anche il decuius, sono tutti i termini che imparerete a diritto privato, cioè di quello che ha tirato i cracchi, il morto, il defunto, il crepato. Possono farlo? La legge non lo prevedeva. E la Cassazione solleva la questione perché gli sembra che sia illegittimo, per contrasto con i diritti inviolabili, il principio di eguaglianza, la libertà personale e il diritto alla difesa, quattro parametri, che non sia previsto che ci sia un risarcimento dell'ingiusta detenzione anche a chi crepa in carcere e viene assolto dopo archiviazione per morte del reo. Il problema è abbastanza delicato, ma non voglio entrare nella cosa. Perché vedete, se muore il reo, finisce il giudizio, non è che si possono condannare i morti. Il problema è che dopo, in questo caso, in quello della Cassazione, c'è un'archiviazione per morte del reo, qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei coimputati, sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Voi siete processati insieme a tre vostri amici per aver accoppato qualcuno, voi crepate. Gli altri tre continuano il processo come imputati e vengono assolti per non aver commesso il fatto. Il problema è che se non l'hanno commesso loro, non l'avete commesso anche voi, ma voi siete crepati e quindi gli eredi possono chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione. Sarà un caso frequentissimo, no? Ma quando capita, capita. E la Cassazione dice: ci sembra ingiusto, perché lì abbiamo alla fine una sentenza che non scagiona il reo perché è crepato, ma scagiona gli altri, con una formula piena, perché il fatto non sussiste. La Corte rimettente rileva che l'estinzione del reato per morte del reo non rientra tra le formule di proscioglimento e quindi non fa scattare il risarcimento per ingiusta detenzione. La motivazione. Non ve la leggo tutta, qui ci dice la motivazione della Corte: disciplina ragionevolmente deteriore, violazione, ingiustizie, eccetera, e qui è la risposta della Corte: la questione non è fondata nei sensi di cui motivazione. Questo è un caveat che troverete anche nel dispositivo. Dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione. Quando mi arriva la mattina del giovedì, di solito, le sentenze depositate dalla Corte, uno guarda immediatamente il dispositivo. Non mi interessano i rigetti, non mi interessano i casi. Quando mi leggo il dispositivo nei sensi in cui motivazione, so che quella è una sentenza interpretativa di rigetto, cioè la Corte sta rigettando la questione perché dissente sull'interpretazione data dal giudice alla disposizione. Qua fa tutto un riferimento ai suoi precedenti, Sulla base dei principi affermati nelle precedenti sentenze di accoglimento, la Corte ha ritenuto superabili in via interpretativa altri dubbi di legittimità costituzionale circa il 314. Cioè, quella disposizione ha sollevato numerosi dubbi di interpretazione e la Corte li ha risolti tutti nel senso di assicurare i principi di eguaglianza e di tutela dei diritti. Nel caso in esame, le stesse argomentazioni possono essere agevolmente adotte a sostegno di una lettura disciplinata della disciplina censurata conforme a Costituzione. Vedete, la Corte sta dialogando con la Cassazione e gli sta dicendo: cara, in base alla mia stessa giurisprudenza, tu dovresti capire che quel ostacolo interpretativo lo devi superare tu in via interpretativa. Va interpretato quella disposizione nel senso che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per morte del reo. Ora, questa è un'ipotesi non prevista dalla legge, ma la Corte dice: se tu interpreti la legge in senso conforme alla Costituzione, puoi ricavare questa norma, anzi devi ricavare questa norma, e di conseguenza puoi risolvere il tuo caso senza rompermi le scatole. La disposizione non è viziata, la disposizione è solo da interpretare, e tu la devi interpretare in senso conforme a Costituzione. E questo è il classico dispositivo. Vedete, sono strane queste sentenze, perché queste sentenze hanno una funzione deflattiva, si dice in gergo, nel senso che liberano la Corte di una serie di cause, nel senso che dicono al giudice: devi fare tu un controllo, e devi fare un controllo dell'interpretazione che dai alle disposizioni, e devi interpretarle in modo da conciliarle con la Costituzione, col diritto europeo, con la Carta dei diritti e così via. Appartiene ai tuoi obblighi interpretativi. Di conseguenza, se tu non esaurisci, non assolvi a questo obbligo e mi sollevi la questione, io te la dichiaro infondata la prima volta e inammissibile tutte le altre volte. È inammissibile perché hai un onere di interpretazione tu. Il tuo mestiere è interpretare la legge. Questo è particolarmente importante per quanto riguarda la questione del rapporto col diritto europeo, perché quando il giudice solleva la questione di legittimità di una legge perché non compatibile con l'ordinamento europeo, la Corte gli dice: scusa, tu hai assolto i tuoi obblighi di interpretazione. E quali sono gli obblighi di interpretazione? Per esempio, hai chiarito se quella norma europea è self-executing oppure no? Ha effetti diretti? È direttamente applicabile? Sei tu l'interprete, se hai dubbi ti rivolgi alla Corte di Giustizia e non scassi l'anima a me. Una volta che tu hai deciso che quella norma ha effetti diretti, non ti rivolgi a me, ma disapplica la legge interna. Se invece hai deciso che quella norma non ha effetti diretti, me lo motivi e a quel punto puoi impugnare di fronte alla Corte Costituzionale la legge che è in contrasto con quella norma. Però, diciamo, la catena interpretativa la devi seguire tu. Sei tu che hai l'obbligo di svolgere tutti i ragionamenti che arrivano a una corretta interpretazione della legge. Me la puoi impugnare soltanto se non riesci a trovare una soluzione interpretativa. Molto contestata questa giurisprudenza, perché la dottrina, non ho mai capito perché, ma sono un po' stupido, dice: ma così si toglie il monopolio del sindacato sulle leggi alla Corte Costituzionale e lo si diffonde tra i giudici. Tutti i giudici possono occuparsi dei contrasti tra legge e Costituzione, certo, nella misura in cui questi contrasti siano risolvibili con i normali strumenti dell'interpretazione. Qualche volta l'interpretazione può anche essere un po' forzata, ma questa appartiene al gioco dell'interpretazione. cos'è l'interpretazione? È ricavare norme dai segni, norme dagli atti normativi, dalle disposizioni. Quel lavoro è un lavoro soggettivo, ad alto tasso di improbabilità, quello che volete, ma è il lavoro del giudice, sono pagati lautamente per questo. E questo devono fare, non è che possono dire io non lo faccio che si arrangi la Corte. La Corte dice no, te la rimando indietro, ordinanza di ammissibilità, perché sei tu che devi completare il lavoro di interpretazione. Qual è il grosso problema di queste sentenze? Il grosso problema di queste sentenze è che valore ha l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dice: tu mi impugni la legge X perché significa A, e dici che questo sarebbe contro la Costituzione. Io ti dico, forse è vero, non ti rispondo nel merito, è una sentenza di rigetto, ma ti dico che tu potevi interpretarla nel senso B e questo era conforme alla Costituzione. Per cui stai dicendo al giudice come avrebbe potuto, sbarra dovuto, interpretare la legge. È così, è quello che sta dicendo alla Cassazione, no? Va interpretato nel senso che va interpretato è un uso modale dell'imperativo, un dover essere, deve essere interpretato. Per cui sta prescrivendo la Costituzione al giudice, all'emittente, la giusta interpretazione della legge impugnata. Ok? Problema è: la Corte ha il potere di imporre l'interpretazione delle leggi?
No.
No, perché ogni giudice è padrone dell'interpretazione delle leggi. Ogni giudice è equidistante dalle leggi, la circonferenza, no? È soggetto soltanto alla legge. Casomai quello che è una funzione nomofilattica, quindi tende all'unificazione dell'interpretazione, è proprio la Cassazione. Il compito di dare un'interpretazione unificante, di superare il pluralismo interpretativo, l'incertezza dell'interpretazione, sarebbe, e uso il condizionale, della Corte di Cassazione. Uso il condizionale perché la Corte di Cassazione è casino totale. 50.000 sentenze all'anno, voi capite che non possono garantire uniformità di giurisprudenza. La Cassazione dà interpretazioni diverse della stessa legge lo stesso giorno e spesso la stessa sezione, perché è diventata una macchina infernale. Però il compito sarebbe suo e soprattutto è la Corte di Cassazione che controlla l'interpretazione dei giudici. Allora mettiamo che in questo caso non fosse stato sollevato dalla Cassazione, ma fosse sollevato dal giudice di pace di Argenta. Non so se c'è un giudice di pace di Argenta, può essere. Per cui un giudice sveglio che ha sollevato un bel caso, ma la Corte gli risponde dicendo: tu dovresti interpretarlo così. È obbligato il giudice a seguire l'interpretazione della Corte Costituzionale? No, non c'è un vincolo giuridico, perché il giudice è soggetto soltanto alla legge. Il che significa che il giudice può anche decidere di non seguire la sentenza della Corte. È una sentenza di rigetto. Seguite questo ragionamento che è un po' complicato, ma vi fa capire un bel pezzo del problema. Che effetti hanno le sentenze di rigetto? Si dice che le sentenze di rigetto hanno effetti solo inter partes, nel senso che costituiscono un vincolo negativo per lo stesso giudice, che non può sollevare la stessa questione nello stesso stato, grado dello stesso giudizio. Abbiamo una catena di stessi, il che vuol dire che non può funzionare a rimbalzo: il giudice riceve la risposta della Corte e risolleva la questione, non lo può fare. Potrebbe, cambiare i termini della questione e sollevare una questione diversa, sperando di avere una soluzione diversa probabilmente. Può insistere nella sua interpretazione? In questo caso potrebbe dire agli eredi del crepato: io non ti do il giacimento per ingiusta detenzione? Lei dice di no. E se lo fa? Perché il problema è che i divieti implicano sanzioni. Allora, il giudice che andasse contro a quello che ha detto la Corte e insistesse nella sua interpretazione, che è stata censurata dalla Corte, che rischio avrebbe? Cioè, il più fesso degli avvocati immediatamente impugnerebbe la sua sentenza in appello dicendo: guardate, qua il giudice ha insistito in un'interpretazione che la Corte ha detto essere sbagliata e probabilmente incostituzionale. Non solo, ma c'è una grave incoerenza tra il giudice che solleva prima il dubbio, la Corte non glielo risolve, e dopo lui se lo risolve da solo, dice: vabbè, il dubbio non c'è più. Lui si è paralizzato con l'ordinanza di rimissione, e si è paralizzato perché c'era un dubbio nell'applicazione di una disposizione che gli sembrava incostituzionale. La Corte gli dice: forse hai ragione, ma non te lo dico, ti dico che dovevi interpretarlo in maniera diversa. Se lui continua a interpretare nel senso che lui aveva indubbiato, si usa purtroppo, cosa accade? Che dimostra di avere una motivazione incoerente, e in appello lo farebbero fuori. Se poi andasse in Cassazione, la Cassazione deciderebbe che cosa? Che quell'interpretazione è sbagliata e la sua sentenza sarebbe cassata. Per cui non gli conviene, non. Nel gioco processuale di fatto quella strada è sbarrata per il giudice. Per cui il giudice o segue l'interpretazione della Corte oppure si inventa un'altra soluzione che noi non possiamo immaginare perché non abbiamo il caso di fronte. Ma la cosa non finisce lì. Spesso capita che sia la Cassazione ad avere un'interpretazione della legge che crea il conflitto con la Costituzione. Per cui magari il giudice dice: bene, io seguo l'interpretazione della Corte e quindi riconosco l'indennizzo, l'esarcimento ai parenti del crepato. Quella sentenza me la impugnano. Perché? Perché la Cassazione ha detto che quella disposizione non si interpreta così. Mettiamo il caso. Me la impugnano in Cassazione e la Cassazione continua a dire: mi dispiace, ma la Corte Costituzionale ha preso un abbaglio. Questa legge non si può interpretare contro la sua lettera. La lettera della legge non consente questa estensione interpretativa. Capita. Capita, non è questo il caso forse, ma capita. E la Cassazione dice: io devo interpretare le leggi secondo le regole di interpretazione e mi è fatto divieto di interpretare le leggi contro il senso comune delle sue parole. Argomento letterale. Ci sarebbe un argomento sistematico che mi porterebbe a dire: forziamo l'interpretazione in senso conforme a Costituzione, ma c'è la lettera della legge che mi impedisce di fare questa operazione. E di conseguenza casso la sentenza del giudice che si è uniformato all'interpretazione suggerita dalla Corte Costituzionale. Capite? Questo è avvenuto. Non vi dico quante volte, e spesso si è innescata una guerra tra le corti, cioè Cassazione e Corte Costituzionale hanno continuato a palleggiare questo problema interpretativo. La Corte Costituzionale diceva: forzate in senso conforme a Costituzione, e la Cassazione diceva: mi dispiace, ma io non lo posso fare, sono un giudice serio. Che si fa in questi casi? c'è stato un famoso caso che dovrebbe essere qui, bla 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 bla, eccolo qua, sentenza 11 del 65. Notate che allora non c'era la regola che adesso c'è per rispetto della privacy, per cui adesso le sentenze non dovrebbero portare il nome delle parti. Cosa anche piuttosto imbarazzante, perché alcune sentenze per cose pesanti portano il nome della donna condannata per baritricio, dei figli legittimi. Ecco. Essere messi in Gazzetta Ufficiale non è un bel servizio. Vabbè, qui c'è un caso molto interessante, storico, che riguardava questo problema. Vecchio codice di procedura penale, l'unico dei quattro codici che è stato sostituito in epoca repubblicana, che aveva una norma piuttosto semplice. Vediamo se qui c'è l'articolo 392, che stabiliva che nell'istruzione sommaria si osservano le norme dell'istruzione formale in quanto sono applicabili. Per voi è arabo. E qual era il problema? Infatti lo è ancora. Qual era il problema? Nell'istruzione formale e l'imputato o l'indagato ha diritti di difesa molto ben stabiliti, per cui per esempio non può essere interrogato se non in presenza del suo avvocato. Questo è il problema. Non vale nessuna cosa dichiarata se non in presenza della difesa tecnica dell'avvocato. E nell'istruzione sommaria? Che cos'era l'istruzione sommaria? L'istruzione sommaria era un'istruzione accelerata, semplificata, soprattutto per quando uno veniva preso con le mani in pasta, no? Preso che esce dall'appartamento forzato con il piede di porco, con la mascherina nera, il sacco con dentro la gioielleria, non c'è bisogno di fare una lunga istruttoria, si fa un'istruttoria sommaria, questa era la vecchia regola del vecchio processo. Con quali conseguenze? Che la legge diceva che si applicano le garanzie della difesa all'istruttoria sommaria in quanto sono applicabili. Si applicano le stesse garanzie dell'istruttoria formale in quanto sono applicabili. Ma la giurisprudenza unanime diceva che all'istruttoria sommaria non c'è l'obbligo del assistenza legale, per cui tizio veniva preso, schiaffato dentro nella pantera della polizia, portato in caserma, lui dichiarava quello che dichiarava, lo interrogavano, insomma, lo premevano un po', confessava, tutto senza avvocato, perché nella giurisprudenza normale si riteneva che la presenza dell'avvocato non fosse compatibile con le caratteristiche tipiche dell'istruttoria sommaria, che era un procedimento eccezionale. Finalmente questa cosa arriva alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dice questa non è un'interpretazione che io posso accettare. Dichiara non fondata la questione nei sensi in cui motivazione, sentenza interpretativa di rigetto, e nella motivazione spiega: la Corte osserva che in tutte le normazioni adotte contro applicabilità bla 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 non ve ne sono di sicuramente convincenti, soprattutto perché nessuna di esse vale ad escludere che i due tipi di istruzione sostanzialmente si equivalgono di fronte alla ragione che indusse il legislatore a dettare. Cioè, interpreta quel in quanto applicabili in un senso contrario a quello della giurisprudenza stabilita in Italia, e dicendo c'è un principio costituzionale di diritto alla difesa, questo prevale e deve forzare l'interpretazione. Poi non è che siano esplicitamente escluse, la difesa si applica in quanto applicabile, e la Corte dice deve essere applicabile, perché questo è un principio costituzionale. Ok? Non è diverso dal caso di prima. Di diverso c'è questo, che la Corte cerca di far cambiare una giurisprudenza, un'interpretazione, che si è consolidata in decenni, decenni, decenni. Per cui il giudice che ha sollevato la questione e che era Tribunale di Varese, il Tribunale di Varese, presa questa decisione della Corte, che la rigetta con una sentenza interpretativa la questione, che fa? Si adegua e quindi annulla gli atti processuali compiuti senza l'assistenza del legale. Naturalmente la sua sentenza viene impugnata e arriva in Cassazione. E la Cassazione ribadisce la sua storica giurisprudenza negativa. Che cosa succede? Succede che la Corte Costituzionale fa una cosa apparentemente incomprensibile. Questa sentenza è una sentenza del 65, scusate, vediamo la data del 65, 19 febbraio del 65, la questione torna a lei e la Corte emette un'altra sentenza con il numero, con data 26 giugno 65, qualche mese dopo, che è una sentenza invece che dichiara la illegittimità della legge. Come dire, nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabile, rende possibile non applicare l'istruzione sommaria le disposizioni. Vedete, rende possibile è una critica ai giudici, sono loro che hanno reso possibile con la loro interpretazione la non applicazione. Ma la Corte a questo punto decide di adeguarsi a quello che da quella volta si chiama il diritto vivente. C'è una interpretazione ormai stabilizzata nell'ordinamento? Bene, Dodò come il diritto vivente, quella norma vive in quel significato. E quindi, benché la Corte non sia d'accordo sul significato, sull'interpretazione, si arrende e dice: accetto di giudicare quella disposizione per l'interpretazione che ormai si è stabilizzata, e la dichiaro illegittima. La dichiaro illegittima non perché non ci sarebbe un'interpretazione conforme, ma perché l'interpretazione conforme non è accettata dalla comunità dei giudici, non appartiene a quello che è il diritto così come è fatto vivere nelle aule giudiziarie. E quindi dichiaro illegittima la disposizione nella parte in cui consente quell'interpretazione. È lo stesso ragionamento della sentenza interpretativa di rigetto, rovesciato, perché questa è una sentenza interpretativa di accoglimento, che essendo una sentenza di accoglimento ha gli effetti tipici di accoglimento, opera erga omnes e pone il divieto di applicazione. I giudici non possono più applicare quella disposizione in quel senso. E nel giro di pochi mesi la Corte ha dovuto fare una virata per imporre alla Cassazione innanzitutto quella che è la sua interpretazione. Ma sul piano dell'interpretazione non poteva imporglielo. Glielo può imporre nella misura in cui emani una sentenza di accoglimento. Ok? Paola.